Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Ciao a tutti amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla. Siamo come sempre su Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi ho in mente di parlarvi di un particolare che riguarda la vita di tutti noi e che è un elemento importantissimo nell'arte, nella rappresentazione pittorica. Ci è già capitato di accennare a questo tema, ma soltanto di sfuggita, quindi volevo riprenderlo e fare un'analisi che sia non soltanto artistica, ma generale di contenuti e anche di costume. Sto parlando delle mani. Le mani che sono uno strumento che soltanto l'uomo possiede, nel senso che è vero, i primati, gli scimpanzé, gli oranghi posseggono mani e le usano in modo molto simile a noi, ma il grado di specializzazione e di raffinatezza a cui è in grado di dedicarsi la mano dell'uomo credo che sia unica. Se mi sbaglio, qualcuno vuole correggermi, può farlo come sempre scrivendo alla casella di posta artemisia@radioimago.net. Dunque, dicevamo le mani. Adesso voglio dire qualcosa riferito sempre alle mani, che fa parte del parlare comune. Sono espressioni che comunemente utilizziamo. Ad esempio, per chi disegna spesso si dice ha una bella mano. Si tratta di un lavoro manuale. Fare qualcosa a mano libera. La manovalanza. L'amanuense. Essere a mani vuote. Essere di mano lesta, avere delle mani d'oro, fare la mano morta, avere le mani pulite, avere le mani lorde di sangue, avere una mano pesante, usare una mano di velluto, avere mani robuste, preziose mani sottratte all'agricoltura. Nascondere il viso fra le mani o mettersi le mani nei capelli, avere mani d'artista, mettere mano al portafoglio, avere mani ad artiglio, un allegro battimani, avere una mano sicura.
In my life, I've got someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. Somehow, I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I got someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I got love, I know I can make it. For once in my life, I got someone who needs me. Thank you.
my life. I got someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I got love, I know I can make it. For once in my life, I got someone. For once in my life, I got someone. For once in my life, I got someone who needs me.
Dunque, nell'arte, le mani. Ma prima di tutto vediamo cosa sono le mani. Le mani sono la parte terminale dei nostri arti superiori. Dal punto di vista anatomico sono una macchina complessa. Sono formati da 8 ossicini che compongono il carpo, che sta all'interno del palmo, e da 5... per 3, 15 ossa lunghe che si articolano in falangi e che sono quelle delle 4 dita, mignolo, anulare, medio e indice. Il pollice ha anche esso 3 falangi che però sono leggermente ruotate rispetto alle altre e permettono quindi al pollice di essere opponibile. Questa sembra una particolarità di secondo piano, ma in realtà è fondamentale. Le nostre mani sono prensili grazie a questa morfologia. Le mani prendono, toccano, spostano, ci servono da appoggio. Le mani una volta servivano ad arrampicarsi, le mani servono a toccare, a percepire con i polpastrelli la consistenza, il calore, la durezza, la materia di cui sono composti gli oggetti. Quindi sono un elemento anche di contatto importante. Con le mani si accarezzano le persone, i cani, i gatti. Con le mani si rileva la temperatura delle cose. Con le mani si aprono le porte, si allontanano le persone, si spingono. Con le mani si percuote, ci si picchia. Le mani sono fondamentalmente un elemento di percezione e di comunicazione. A volte con le mani si possono dire molte cose che le parole non possono dire. La comunicazione delle mani viene spesso sottovalutata, mentre gli esperti di comunicazione non verbale ci confermano che attraverso la postura e l'uso che si fa delle mani siamo in grado di dire moltissimo. Per chi sa leggere questi messaggi, a volte le parole sono superflue.
Sospesa alle 3, ora sono stanca, tu hai chiuso con me. Questa notte giuro che te lo dirò, lo sai. Dipendo dalle cose che fai, come adesso che ritornerai. Troppi giorni passati così, ormai. Adesso gioco anch'io, lo faccio in modo mio, ma non ti aspetterò. E le fotografie ricordano bugie, qualcosa che non ho. Sono libera, bugiarda come non mai, sono come non mi vorrai, questo è quanto come mi avrai. Io sono libera, bugiarda certo dirai, indecisa come non mai, lo sai, che questo l'hai voluto più. Oh, 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 oh.
che ho perso il mio tempo con te. E ora che ti parlo tu ridi di me e rimani lì con la faccia che hai. Lo sai, adesso gioco anch'io, lo faccio a modo mio, ma non ti aspetterò. E le fotografie ricordano bugie, qualcosa che non ho.
Sono libera e bugiata come non mai, sono come non mi vorrai, queste volte come mi avrai. Io sono libera e bugiata, certo dirai, indecisa come non mai.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Il Mago. Radio Il Mago.
Sempre Emanuela su Radio Il Mago, stiamo parlando delle mani. La rappresentazione delle mani è molto difficile in tutti i periodi storici. Gli artisti hanno avuto questo problema da risolvere e l'hanno risolto sempre in modo differente. Un modo per capire se un pittore sta al fatto suo è anche quello di vedere come rappresenta le mani. Se facciamo questo tipo di analisi scopriamo che anche artisti di grande valore avevano qualche difficoltà, perché la mano è difficile, oggettivamente è difficile conoscerla, possederne la forma e la mobilità e soprattutto gestirne l'espressività. C'è sempre da imparare, naturalmente. Proviamo a vedere nel corso dei secoli che cosa hanno fatto gli artisti. Ad esempio mi viene in mente l'arte egizia. Allora, nell'arte egizia noi sappiamo che la pittura era rigidamente codificata, aveva dei codici precisi di rappresentazione, la figura doveva essere vista con le spalle frontali, il volto di profilo, l'occhio di fronte, quindi qualcosa che evidentemente non aveva l'intenzione di essere realistica come visione. Ignorava la prospettiva, ma diciamo che rappresentava la distanza soltanto modificando la dimensione, e questo non era un dato spaziale ma era semplicemente un dato di contenuto, perché quello che voleva rappresentare era l'importanza dei personaggi e quindi il loro rango, la loro gerarchia venivano raffigurati così. Bene, le mani sono quasi sempre rappresentate con il pollice dalla stessa parte, sono rigidissime, non hanno quasi mai articolazioni e sono sia la mano destra che la mano sinistra raffigurate come se fossero due mani destre o due mani sinistre. E questa è una cosa curiosa che evidentemente non era un errore, ma aveva una motivazione diversa, come già la raffigurazione dell'occhio frontale stava a indicare il senso, il significato. Quindi l'occhio ha la sua valenza espressiva completa solo se visto di fronte. La mano probabilmente aveva la sua valenza espressiva solo se vista appiattita e con il pollice dallo stesso lato. Andiamo più avanti, scopriamo che nell'epoca classica, quando invece il desiderio, nell'epoca classica parlo della Grecia, parlo di Roma, parlo del momento in cui la natura viene vista come elemento da superare. La perfezione va cercata nella idealizzazione della forma umana, e qui la capacità degli artisti, gli scultori in particolare, perché di pitture ne abbiamo molto poche, raggiunge livelli di altissima maestria. Anche se l'espressività data alle mani non è importante, quello che conta è la loro perfezione fisica.
Bread of heaven, my, feed me till I want no more. Somebody grab your Bible and just hold it in the air like this right here. Take your other hand and high five your neighbor and say, I love the word. Put it down and clap your hands with me. Come on. Yeah. Listen to this. Speaking clearly to my heart, hoping with you apart. I've been tested, I answer you. I need to hear from you.
Parlando di scultura greca, mi vengono in mente ad esempio il bronzo di Riace, è la figura del vecchio, che tutto si può dire tranne che sia vecchio, ha una mano piegata con le dita leggermente flesse, come se nella mano avesse una lancia, un giavellotto. L'altra mano, quella del braccio sinistro, che è diciamo discendente, è morbidamente chiusa, non completamente in parte. L'articolazione, le vene, la pelle, le forme di questa mano raccontano molto di questo guerriero che appare appoggiato in riposo con lo sguardo teso lontano, quasi a valutare l'esito di una battaglia. Non c'è tensione, nello stesso tempo non c'è abbandono. È una mano, sono due mani unite ad un corpo che ci sembrano raffigurare un momento dopo una situazione di guerra in cui c'è la contemplazione del fatto. È possibile immaginare, al di là di questi occhi, il campo di battaglia e il risultato di questa battaglia. Abbiamo il doriforo, così come viene solitamente riportato, è l'esempio del canone della perfezione anatomica greca. Il doriforo di Policleto ci porta un esempio di come dovrebbe essere l'uomo se somigliasse a una divinità. Tolte tutte le imperfezioni, tutte le anomalie che ciascuno di noi ha nel suo corpo e nelle sue mani, il doriforo ci porta un esempio invidiabile, indubbiamente. Tutta l'arte classica e anche l'arte ellenistica hanno viaggiato in questa direzione. E poi sembra che ad un certo punto questa esperienza sia andata perduta, perché ci ritroviamo in epoca bizantina a vedere che gli uomini, gli artisti, non rappresentano più le mani in modo realistico, quasi le avessero dimenticato. Ma questo non succede. C'erano, ancora una volta, ragioni diverse. Le mani cessano di essere un elemento di comunicazione emotiva e tornano ad essere una rappresentazione di significati simbolici. La mano dell'imperatrice Teodora è rigida, non ha nessuna pretesa di somigliare al reale, è una figura stilizzatissima. Quindi le mani sono il simbolo del potere, le mani sono il simbolo della preghiera, le mani benedicenti del Cristo Pantocratore sono le mani del Dio che tutto vede e tutto controlla. Wherever the wind goes, you will find me there, standing exactly where I wanna be. I hear a voice in the where I
Radio Imago.
Le mani in epoca rinascimentale. Nel periodo dell'umanesimo, intorno al 1400, si apre una stagione di grande curiosità nell'animo artistico. Gli uomini vogliono scoprire come è fatta l'anatomia veramente, vogliono capire dall'interno. Basta intuire, basta tastare, basta immaginare. Allora artisti quali Leonardo, ma anche altri, non era l'unico, decidono di aprire i cadaveri, sezionarli e studiare dall'interno come il meccanismo della macchina umana funziona. E si apre quindi il periodo della trattatistica, in cui tutti vogliono scrivere, trovare regole, canoni, principi, valori assoluti a cui si deve adeguarsi. Si riscoprono i classici e i trattati, Vitruvio, le varie teorie che si erano un po' dimenticate, un po' abbandonate nel corso dei secoli, vengono riscoperte, ritrovate e provocano con la loro ritrovata vitalità un desiderio, quasi una brama, di voler capire, di indagare. E quindi ci sono tutti questi trattati sull'anatomia, questi studi sulle proporzioni, sui canoni. E questa analisi così approfondita produce naturalmente un'eccellenza dal punto di vista della verosimiglianza. Questo spiega, secondo me, il grandissimo successo che l'arte rinascimentale ha da quel momento in avanti e che continua ad avere ancora oggi. Malgrado tutte le fatiche e le spiegazioni che i nostri critici, che i nostri storici hanno voluto darci, questo amore e questo appagamento che la pittura rinascimentale riesce a darci è proprio legata a questa volontà di indagare questa, fra virgolette, realtà. Le mani di Leonardo, di Raffaello, di Michelangelo, le mani dei grandi del nostro Rinascimento restano nell'immaginario collettivo come opere somme, anche quando vi siano delle sproporzioni. Ci ricordiamo tutti, per esempio, la Dama con Ermellino di Leonardo, avesse una sproporzione, questa mano che accarezza l'ermellino in realtà è troppo grande per il volto di questa dama, ma la sua bellezza rientra in un'armonia complessiva che la giustifica. E il modo come è appoggiata, le fossette che si formano indicano il tocco leggero, aggraziato, la delicatezza. Queste mani raccontano molto di più di quello che appare. Si dice che questa fosse l'amante del Duca di Milano, e il fatto che questo ermellino in un primo momento fosse un liocco, fosse stato rappresentato come un liocorno, che era simbolicamente l'animale della purezza, dell'innocenza, della verginità, può aver avuto, diciamo, una motivazione di tipo strumentale. Ma questo non toglie niente alla bellezza di questa mano e alla sua sensibilità. Eccoci, è arrivato il momento della ricetta. Non ho trovato niente che avesse a che fare con le dita, però mi sono venute in mente delle simpatiche antre, per esempio gli involtini di prosciutto e asparagi. Bisogna procurarsi da 4 a 6 fette di prosciutto cotto, possibilmente intere, 8-10 asparagi, 3 dl di latte, 30 g di burro, 30 g di farina zero, 30 g di parmigiano grattugiato, un po' di noce moscata e un pizzico di sale, naturalmente per 4 persone. Pulite gli asparagi eliminando la parte finale, quindi versateli in acqua leggermente salata, occorreranno pochi minuti. Intanto si prepareranno il besciamel facendo sciogliere il burro in un pentolino e unendo la farina tutta in una volta. Pian piano si aggiunge il latte a filo intiepidito. Regoliamo con il sale e si prosegue la cottura per una decina di minuti e poi verrà aromatizzato con una grattatina di noce moscata e un pochino di parmigiano. Si sgocciolino delicatamente gli asparagi e si tagliano 4-6 punte più grosse alla lunghezza di 4-5 cm mettendole da parte. Poi si riducono grossolanamente in pezzi gli altri asparagi e si amalgamano bene con la besciamella. Le fette di prosciutto avranno come imbottitura questa crema mista, verranno arrotolate dopo essere state imbottite e verranno depositate su un piatto. Sopra ciascuna verranno appoggiate le teste di asparagi divise a metà. Si serve tiepido, è un piatto diciamo di antipasto, ma potrebbe anche costituire un piatto di mezzo. Buon appetito! Le mani molto spesso vengono usate per lasciare delle tracce. È quasi irresistibile a volte il desiderio del contatto con delle materie che ci sembrano stimolanti. Così, stando sulla spiaggia, ad esempio, si accarezza la sabbia, si affondano le dita. La percezione attraverso la pelle della materia ci procura delle emozioni. Per qualcuno questa è un'emozione che continua e che diventa il veicolo fondamentale di espressività. Sto pensando a un autore, a uno scultore che si chiama Francesco Somaini. È più corretto dire si chiamava, perché purtroppo non è più tra noi. Era uno scultore che ha attraversato diverse fasi nella sua vita, fasi artistiche intendo, e ricordo in particolare alcune opere che ho visto nel suo studio che si chiamavano Tracce. Lui rappresentava, scolpendolo nel marmo, una forma costruita su un cilindro, scolpita tutta intorno, in modo tale che questa forma diventasse come una matrice che veniva poi fatta scorrere, fatta rotolare, su una materia morbida che poteva essere creta o argilla oppure cera. Quello che ne risultava era un solco, una serie di solchi e di tracce che avevano delle forme in negativo ricavate da questo movimento. E lui le aveva chiamate tracce, avevano delle grandissime suggestioni perché apparivano come forme naturali in cui si intravedevano dettagli particolari che potevano essere umani. Ho un ricordo d'infanzia legato all'uso delle mani e alla percezione della materia. Ero piccola, potevo avere 4 o 5 anni. Accompagnavo la nonna a fare la spesa e ricordo un negozio con nitidezza. Era una bottega di granaglie. Il soffitto aveva travi in legno scure e incurvate. Il bancone era altissimo per me, quindi il mio interesse si arrestava poco sopra il pavimento, che era coperto di grossi sacchi di juta, pieni di semi e di fagioli. E di tutte le misure anche, c'erano fave secche, ceci, miglio, riso. Il bordo di questi sacchi era rotolato e nel grano conficcata stava una paletta grossa, ricurva e in alluminio. La tentazione di mettere le mani nei sacchi era quasi irresistibile. La padrona mi fulminava dal lato del bancone e gridava: braccia conserte! A volte intercettava il mio interesse con una mentina che estraeva da una specie di vasca in vetro, saldata al balcone che aveva il bordo di ottone e un coperchio d'alluminio. L'odore di quel negozio era come una droga potente, inebriante, per la presenza di spezie, di collane d'aglio e di peperoncino che pestonavano le travi, e anche per i mazzi di alloro e di foglie aromatiche. E tutto l'insieme costituiva un cocktail che impregnava le narici, anche quando te ne andavi.
Say Se il mago ti piace così tanto, il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Sempre Emanuela vi sta parlando delle mani e delle diverse forme che le mani hanno assunto nell'arte. Adesso parliamo di un altro esempio in cui le mani hanno un'importante funzione espressiva, in particolare nell'arte espressionista. L'espressionismo, pur con caratteristiche abbastanza diverse, perché l'espressionismo francese è più dolce, meno crudo, meno violento e ha un'eleganza di fondo che invece quello tedesco spesso non ha. Gli espressionisti tedeschi sono Franz Marc, Kirchner, August Macke, Paul Klee, Feininger e anche in qualche modo Kandinsky e Jawlensky. Si unirono anche in diverse associazioni che si chiamano la Tempesta, Der Sturm e il Ponte di Brücken. Come vedono le mani questi autori? Che funzione hanno per loro? L'espressionismo vero e proprio si forma a partire dal 1910, diciamo che utilizza i fermenti precedenti, ma arriva a opere di valore anche in campo cinematografico, perché pittorico, ma anche in termini di consenso e di gusto del pubblico. Ricordiamo che in questo periodo il clima intellettuale, soprattutto nella Germania di Weimar, è determinante per far giungere a maturazione tutti i fermenti del decennio che precedette la guerra. Il coinvolgimento dell'elite culturale e del gusto comune è rivolto a una affermazione di forza, di aggressività anche. E in questo senso la pittura rappresenta le mani sempre come qualcosa che si protende, qualcosa che stringe con forza, qualcosa che ha un intento un po' violento e aggressivo, quindi non c'è più ricerca di equilibrio, di armonia, di proporzioni, espressività intesa come qualcosa che da dentro erode e viola le regole precedentemente riconosciute come valide, trasforma dando la precedenza all'espressione e al momento, diciamo, dell'emozione primaria. L'espressionismo nasce come reazione al naturalismo, come ho già detto, e si preciserà in un movimento che interessò anche altre arti, un po' tutte le correnti. Questi artisti si ribellavano soprattutto al materialismo della borghesia capitalistica e liberale e speravano del ritorno dell'uomo verso una naturalità, chiamiamola così, primitiva, al ritorno di una umanità più spontanea, più libera, ma nello stesso tempo feroce. La consapevolezza delle proprie possibilità era un obiettivo, ma che alla fine non portò a un reale, diciamo, convogliamento di queste spinte verso un chiaro indirizzo ideologico, tant'è che poi ciascuno di questi artisti proseguirà la propria ricerca in modo individualistico, e proprio per la sua natura l'espressionismo è una ricerca individuale.
Thank you.
canción que oreí la sé.
Emanuela ricorda a tutti gli internauti che ogni partecipazione alla trasmissione è molto gradita, quindi se volete lasciare delle tracce scrivete, oppure scrivete anche nel blog nel quale io cerco sempre di mettere qualche immagine che serva a completare le immagini che si formano nella vostra testa dopo aver ascoltato la trasmissione, o almeno questo è quello che io spero. Un feedback è sempre utile, quindi suggerimenti, critiche, aggiunte possono aiutarci a crescere e a far migliorare i nostri programmi. Voglio ringraziare quelli che mi hanno scritto, in particolare coloro che mi hanno fatto dei complimenti e che hanno inserito anche Radio Imago nei link dei propri siti. Radio Imago cresce, è una grande famiglia e sta allargando i suoi confini. Credo che sia molto positivo questo e abbiamo sempre bisogno di tutti voi. Emanuela vi saluta, vi abbraccia e vi invita a restare sempre in ascolto di Radio Imago. Auguro una felice settimana a tutti quanti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.